Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Signore, io ero un po' contrario a questo matrimonio.
È vero.
Ma poi, vedendo che mio figlio piangeva la mattina, piangeva il mezzogiorno, piangeva la sera, piangeva la notte.
Piangeva sempre.
Dissi fra me e me, accontentiamolo e non se ne parli più. D'altronde, lui può fare quello che vuole. Possiede 600.000 lire di rendita.
600.000 lire?
Ostrichetta, 600.000 lire.
Ma che cosa sono 600.000 lire?
Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque,
sì.
Lui lo sa.
Tutti i cheque.
Ogni cheque è così.
Ah, d'altronde mio fratello il principe è qui presente, ha già fatto testamento tutto in suo favore.
Oh sì sì, tutti i miei milioni sono di lui, di esso. Tanto cosa ci rimetto io?
Vaffanculo. Sentito che rapporto.
Tutte le cose che non sapete sono vere.
Il 25 di aprile non ci dobbiamo riunire. C'è ancora molto da fare, ancora molto da dire. Perché è passato l'inverno, è caduto il governo. L'Italia è diventata un inferno.
Aldi Day, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione della rivoluzione.
Ci fai o ci sei, ma non vedi che tutto il mondo fa brutto, è sempre più distrutto ed ogni giorno è un lutto, non te l'hanno detto, l'hanno scritto e messo dentro un trafiletto di quel poliziotto, spari altezza uomo, voglio un mondo nuovo e sono qui che suono per quel tibetano che pregava inerme, per quello studente che di armi niente. E se tu sei di parte sto dall'altra parte, perché sto connesso, io non sto in disparte, perché parte in rete, scalcia come un muro, quindi qui concludo con un vaffanculo.
Onorevole, onorevole,
non credo alla politica, la situazione è critica.
Questo è disonorevole,
è diventata cinica, pure la lista cinica.
Aldi Day, ci sei o non ci sei? Questa è la nuova evoluzione della rivoluzione.
Senti, è la voce di una massa di gente che non vuole più saperne della casta e avanza compatta gridando basta. Senti cosa dice?
Andatevene a fa.
A chi ruba, chi ammassa e così fa casa. A chi con le sue leggi fa mamma sei tutto a raffa.
Ma tanti questa volta la tempesta non passa. La gente cosa dice?
Andatevene a fa.
Si ti mappa e ribappa, mappa e stravappa. Il messaggio l'hai capito, la parola è cave pappa.
La bella frutta o caffè al bicchiere della staffa. La gente cosa dice?
affa.
E allora, bentornati a questo nostro appuntamento di oggi con il Notes, adesso in onda, con noi Arnaldo Casali che si sta sistemando. Questo brano d'apertura era facilmente riconoscibile, è un pezzo abbastanza aggressivo, agguerrito, in proprio occasione del nuovo V-Day. Ciao Arnaldo, parlacene diffusamente.
Ciao, ciao a tutti. Allora sì, oggi parliamo appunto del V2 Day o del V-Day 2, insomma della seconda giornata organizzata da Beppe Grillo per promuovere una petizione popolare. Questa volta il tema, come molti sapranno, è l'informazione. L'altra volta riguardava il pagamento, lo slogan era appunto pagamento pulito.
Saranno contenti i tuoi colleghi giornalisti?
Sì, infatti, ma devo dirti la verità, però ecco, io voglio subito proprio introdurre la cosa dicendo che in realtà io in questa occasione, l'altra volta noi abbiamo ampiamente, come dire, sponsorizzato il V-Day, abbiamo sposato la causa, ne abbiamo parlato a lungo. Questa volta io personalmente mi sento di appoggiare moralmente questo V2 Day, però non sono sinceramente pienamente d'accordo nel merito.
Hai delle riserve, via.
Sì, ho delle grosse riserve proprio nel merito della questione, non sono l'unico in realtà. E, insomma, credo che questa volta forse insomma, quello che sostiene Grillo sia tutto sommato abbastanza discutibile, ma adesso ne parleremo più diffusamente.
Detto da te, clamoroso questo, eh? Questo è clamoroso.
Beh, almeno chi pensa, no, che i fan di Grillo, i sostenitori di Grillo non hanno, no, spirito critico, magari tutto quello che dice lui lo considerano, no, una sorta di parola rivelata.
Non è così.
Magari
è così.
Si ricredono e capiscono che invece siamo persone anche critiche e quindi sappiamo criticare.
Esatto.
Pensanti. Anche Grillo, che resta un importante punto di riferimento. Tra l'altro, quindi per questo motivo questa puntata non sarà come le puntate che abbiamo fatto sul V-Day, cioè non sarà tanto promozionale sull'argomento, ma anche, non solo per quello, perché comunque di informazione e di libera informazione e libero Stato, come dice Grillo, sicuramente c'è bisogno di parlarne.
Certo.
Ma in questo caso abbiamo una priorità in più noi, perché a Terni, e non solo a Terni, quest'anno il V-Day sarà anche l'occasione per aprire un'iniziativa molto molto importante che è organizzata appunto dagli amici di Beppe Grillo di Terni, e sto parlando dell'introduzione ufficiale dello SHEK, che a Terni si chiama TIRUS, ovvero la moneta complementare. Adesso semplificando un po', io mi scuso subito con gli amici di Beppe Grillo perché sono persone molto precise e quindi non amano le semplificazioni giornalistiche, però
potevano anche venire a parlarcene loro,
dovevano venire, non sono potuti venire per ragioni assolutamente
valide,
contingenti,
valide,
sì, no. Però insomma ci hanno assolutamente edotto sull'argomento, e quindi poi io me ne ero occupato scrivendo diversi articoli, insomma, su questo argomento anche nei mesi passati, e adesso siamo arrivati appunto al momento cruciale.
Esatto.
Allora, lo SHEK è una cosa a metà, diciamo, io semplifico così, tra un buono sconto e una vera e propria moneta alternativa
non autorizzata, magari.
No, questo è il bello.
Questo è il bello.
Che vuol dire autorizzata, Francesco?
Non lo so, dallo Stato, non lo so, dalla Comunità Europea, non lo so.
Oh, perché lo Stato, la Comunità Europea dovrebbe autorizzare una moneta? Che cos'è una moneta? Qui dobbiamo proprio, che andiamo proprio alle radici, Francesco. Che cos'è una moneta?
Ma detta mi coglie un po' di sorpresa, però insomma è una merce di scambio, diciamo.
Esatto, bravo. È una merce di scambio, cioè la moneta significa che io ti do un pezzo di carta,
sì,
che ti dico questo vale
5
euro, tu me ne dai un altro.
E tu mi dai un chilo di pane.
Beh, è una convenzione, cioè la moneta in realtà non è altro che una convenzione tra me e te.
Certo.
No? Quindi in realtà per fare una moneta basta che io e te ci mettiamo d'accordo, non serve che la Comunità Europea o lo Stato...
Sì, però dopo io se la devo spendere presso altri che non si sono messi d'accordo.
Bisogna che ci siano altre persone che
appunto,
siano d'accordo,
perché sennò che ci
bello.
Faccio.
Quindi la SHEK, la solidarietà che cammina, è appunto un gruppo di persone, molto ampio, non due o tre, ovviamente, ma un gruppo di molte persone che si mettono d'accordo, non tanto per appunto abolire l'euro, tra l'altro qui precisiamo, perché una delle liste all'ultima politica che si è presentata si chiamava No Euro e faceva riferimento a Grillo, in realtà lo sappiamo che era un tranello, nel senso che aveva candidato una persona che si chiamava Giuseppe Grillo, che non c'entrava assolutamente niente con Beppe Grillo.
Non era lui.
Però la lista si chiamava No Euro, invece non c'entra niente, non si tratta di abolire l'euro, si tratta però di risparmiare tutti e quindi di guadagnare tutti, diciamo, tenendo certo fuori dal giro economico le banche o la finanza, ma le persone che risparmiano. Però prima di entrare nel spiegare bene di cosa si tratta questo SHEK, appunto lo sconto che cammina, detto anche solidarietà che cammina, io volevo fare un piccolo invece bilancio del primo V-Day e di questo video, spiegare un po' di che cosa si tratta. Comunque.
Scusa Arnaldo, sai che oggi abbiamo qualche minuto in meno perché abbiamo cominciato con un po' di ritardo.
Sì.
Ti pregherei di essere sintetico.
C'è sempre la maledizione del...
sì, di cui sopra.
Di cui sopra. Che ci ha creato un po' di problemi.
È dura a morire sta maledizione.
Sì, vedi che succede a fare puntate scomode.
Sorvoliamo.
Dunque... Il primo V-Day, lo ricordiamo, era sul Parlamento pulito, no? Serviva a proporre 3 articoli di legge, una petizione per una proposta di legge popolare che prevedeva 3 punti che hanno avuto vari risultati. Il primo era l'elezione diretta dei parlamentari, quindi il fatto che sulla scheda si possa direttamente scegliere proprio il nome, no? di chi votare, e questo sappiamo che è andato completamente
male
perché appunto la legge elettorale, che poi io sta cosa io la devo capire, Francesco, nel senso che io non trovo un politico che dice questa legge elettorale mi piace però nessuno l'ha cambiata. Secondo me perché non piace a nessuno ma fa comodo a tutti, perché alla fine in questo modo sono i partiti che governano l'Italia, non sono gli italiani, quindi
è un po' come il conflitto di interessi, non piace a nessuno ma sta sempre lì.
Esatto. La seconda cosa riguardava il discorso dei mandati, cioè non più di 2 mandati a parlamentare. Anche questo ovviamente è stato amabilmente ignorato da tutti i partiti, perché anche se poi di fatto per queste elezioni un po' curiosi che sono andate insomma in modo piuttosto sconvolgente per certi versi, no? Non ci si aspettava in questo modo, quindi pur senza aver fatto la legge 2 mandati tanti politici anche storici sono stati mandati a casa dagli italiani senza non perché non hanno votato loro ma perché non hanno votato il partito. Pensiamo ovviamente a personaggi, no, che ormai erano delle istituzioni nel Parlamento italiano,
Bertinotti per esempio,
tipo Bertinotti, certo, o Pecoraro Scanio, che sono rimasti fuori dal Parlamento,
fuori.
Il presidente della Camera che è stato lasciato fuori dalla Camera,
vabbè, andranno in vacanza a pesca da qualche parte.
E il terzo articolo, che era quello più forte e anche qui quello che teoricamente aveva riscosso anche più consensi, era quello che riguardava l'inibizione a parlamentari, a persone che erano state condannate in via definitiva a candidarsi e quindi a poter essere eletti nel Parlamento.
Poi se ne è parlato di questo prima delle elezioni.
Esatto, perché effettivamente poi di fatto prima il Partito Democratico per mezzo, diciamo, su richiesta di Di Pietro, e poi è andato appresso anche in qualche modo il PDL per poter essere allo stesso livello, quindi in questo bisogna dire tutto sommato una
qualcosa.
Berlino non ha assolutamente cantato vittoria, però bisogna dire che la cosa è stata posta da tutti i politici ed effettivamente sono un po' calati, cioè mentre prima eravamo a 24 nella precedente del governo, diciamo il governo del Parlamento 2001-2006 eravamo 24 parlamentari condannati in via definitiva. Nel 2006 sono diventati 25,
aumentati,
adesso sono 15, quindi comunque queste elezioni ci siamo persi per strada 10 parlamentari condannati in via definitiva, e questa è stata una cosa voluta, cioè sia il Partito Democratico sia il PDL hanno voluto in qualche modo seguire l'indicazione di Grillo, e questo secondo me è stato un risultato importante.
Può darsi che nella prossima diminuiranno ancora.
E passiamo a parlare di questo V2 Day invece, okay. V-Day 2, che riguarda l'informazione. L'informazione appunto sicuramente non vive una fase particolarmente felice in Italia, ne parleremo più dettagliatamente magari anche con dei giornalisti che possano anche un po' in qualche modo parlare di questo con noi. Adesso non abbiamo il tempo per spiegare il perché, però insomma che i giornali tendano ad essere un po' servi dei partiti e dei grandi mezzi economici, beh, tutto sommato insomma è una cosa abbastanza palese.
Mi verrebbe voglia di chiederti se secondo te c'è qualche lodevole eccezione a questo tipo.
Assolutamente
sì. Secondo me anche. Magari non facciamo
sì.
nomi.
Ci sono grandi giornalisti, ci sono grandi programmi televisivi, insomma non c'è sta soltanto il... Come dicono quando parla di Bruno Vespa, che lui dice che è equidistante, Travaglio dice no, lui è equivicino, nel senso che appunto lui sta con tutti, non è che non sta con nessuno, però ci stanno invece esempi validi. Io uno lo vorrei citare, Report, che è una trasmissione Rai veramente che fa un servizio di informazione vero. Lo voglio dire questo, invece ci tengo, perché proprio per la situazione abbastanza triste in cui è ridotta la stampa italiana, e d'altra parte molti la satira che fa invece diventa sempre più seria, si tende a dire un luogo comune ormai, quello di dire che in Italia ormai l'informazione la fanno solo i comici, che in parte è vero, nel senso che Beppe Grillo insomma oggi è forse colui che fa il più grande servizio di informazione in Italia. È vero, le Iene fanno anche dei importanti servizi di informazione, Striscia la Notizia ha fatto anche dell'informazione,
ha svelato parecchie
a mio parere magagne. Devo dire che secondo me l'informazione cosiddetta che fa Striscia la Notizia è molto populista e poco giornalistica,
è un po' spettacolare forse,
sì, e tende poi di fatto, no, a cavalcare dei malcontenti anche particolaristici, ma che possano creare in qualche modo scandalo.
Comunque il problema non è Striscia la Notizia, voglio dire, il problema sono anche i giornali di parte.
No, appunto, no, al contrario, cioè il problema è che di fatto, avendo Striscia la Notizia però spesso sollevato dei casi anche importanti, di fatto oggi c'è questo luogo uno che si dice oggi l'informazione in Italia la fanno Grillo, Le Iene e Striscia la Notizia.
Cosa abbastanza triste.
Esatto, anche perché metterli sullo stesso piano, secondo me, insomma, Grillo è uno che di fatto fa veramente informazione, Le Iene è un programma di intrattenimento che ogni tanto ci mette anche un servizio di informazione, però anche lì mescola comunque servizi serissimi, spesso anche drammatici, di informazione con i servizi, no, quelli che vanno a rompere le scatole ai VIP e fare le domande idiote. Cioè, insomma, non è un programma di informazione, per carità, io sono un fan delle Iene, però stessa cosa Striscia Notizia, secondo me è anche peggio, nel senso che io non ho grande stima di Striscia Notizia come organo di informazione.
Ti dirò, se era capito.
No, perché poi di solito fa informazione strumentale, cioè negli ultimi anni Striscia Notizia ha cercato di in qualche modo sputtanare la concorrenza, cioè una delle grandi battaglie di informazione che ha fatto Striscia Notizia
contro la Rai.
Bonolis, oltretutto contro Bonolis, quindi insomma, francamente
Bonolis
io,
conduttore di Striscia Notizia, tra l'altro.
Forse anche per quello, no? Quindi è due volte nemico. Quindi io francamente sul servizio di informazione di Striscia Notizia, che ormai mi pare che poi sia ridotto, no, ai cartelli dello stadio, non è che ci credo molto. Però è vero, c'è questo problema, perché di fatto poi spesso chi dovrebbe fare l'informazione non la fa. C'è chi la fa, insomma. Ripeto, Report è un grandissimo programma di informazione, Travaglio io credo che sia un grandissimo giornalista, poi sarà di parte, poi quando di quale parte è non si sa, nel senso che di parte, nel senso che è contro Berlusconi, ma insomma, non è che agli altri non li...
Arnaldo, mi sembra abbastanza evidente di quale
sì,
parte
appunto,
sia.
Ma non è... No, però in realtà lui poi è uno che bastona a destra e a sinistra, insomma, e tanto che spesso, insomma, ha avuto grosso. Poi chiaro, è schierato, certo, sicuramente è schierato, ma io l'avevo detto già l'altra volta, no, parlando di altre persone che non citiamo, cioè il giornalismo, a mio avviso, il giornalismo serio è schierato, nel senso che il problema non è non avere un punto di vista, il problema è far sì che questo punto di vista non ti impedisce di dire la verità, ma non è che un giornalista non deve essere oggettivo. Appunto, chi pretende di essere equidistante in realtà è equivicino, non esiste il giornalismo equidistante, non esiste. Anche Report non è pienamente oggettivo, perché è della RAI, quindi è chiaro che comunque quando si trova a parlare di certi argomenti, comunque ne parla da un punto di vista che è interno alla RAI, no?
RAI 3 però, attenzione.
RAI 3, ma l'azienda
è
quella.
È come se non fosse RAI in pratica.
Ma insomma. Comunque, invece... Quindi, ripeto, io condivido assolutamente il fatto che in Italia ci sia veramente un'emergenza, no? Lo stesso Grillo sollevò anni fa il discorso che siamo in una posizione veramente disperata nella classifica della libertà di stampa nel mondo.
L'ottantesimo posto.
Esatto. Quindi sicuramente c'è questa emergenza. Io non condivido le soluzioni che trova Grillo, cioè i tre punti di questo V-Day 2 sono il primo, l'abolizione della legge Gasparri, e io su questo sono assolutamente d'accordo,
che recita rapidamente,
ma insomma riguarda, no, la riforma anche radio televisiva, sappiamo, insomma, ricordiamo, adesso la storia è lunga, però basti pensare, insomma, al caso Rete 4 che è abusiva da 20 anni, c'è questa Europa 7 che è una televisione che ha le concessioni dallo Stato ma non può trasmettere perché c'è Rete 4, insomma, che ripeto è abusiva ma che è stata protetta a vario titolo fino adesso in vari modi, compresa appunto la Gasparri. La seconda, poi ripeto, magari ne parleremo più dettagliatamente, certo, di questi argomenti. Oggi abbiamo un argomento più caldo che adesso arriveremo appunto a raccontarvi. Il secondo punto è il fatto di togliere i finanziamenti dello Stato ai giornali. E io su questo non sono d'accordo. Non sono d'accordo nel senso che non è che i giornali sono, non raccontano la verità perché
prendere i soldi,
anzi tutto il contrario, semmai, nel senso che tutto sommato se i giornali e questa è la cosa curiosa, che lo stesso Travaglio, che sostiene e parteciperà al V-Day 2, però quando noi è venuto a Terni ci abbiamo parlato parecchio anche con i ragazzi appunto del meetup di Beppe Grillo, abbiamo parlato anche di questo, e lui stesso ha detto che in realtà non è d'accordo su questi punti, nel senso che non che sia contrario, ma che non servono a niente, cioè togliere i finanziamenti pubblici ai giornali avrebbe come unica conseguenza quello di alzare il prezzo dei giornali, cioè anziché costare un euro dovevano costare 3 euro,
e già se ne vendono pochi.
E il motivo comunque si ricollega tutto poi al discorso televisivo, perché il motivo per cui diciamo il finanziamento pubblico ai giornali è una sorta di risarcimento che lo Stato fa ai quotidiani per gli incassi di pubblicità che perdono a causa della televisione, nel senso che oggi la maggior parte delle pubblicità se la prende la televisione, tutta Rai e Mediaset, e quindi ai giornali non restano di fatto le pubblicità, hanno poca pubblicità e di conseguenza non potrebbero andare avanti se non avessero dei finanziamenti dallo Stato. Grillo dice che insomma lo Stato è giusto che finanzi un concerto, ma non è giusto che finanzi l'informazione.
Io personalmente discutibile,
non sono d'accordo, nel senso che invece credo che sia, anzi, avere dei finanziamenti pubblici per un organo di informazione sia al contrario una garanzia di libertà, proprio perché se in qualche modo servi lo Stato non devi servire dei privati, no? Se sei al servizio del pubblico non devi inseguire interessi privati.
Poi il problema è che si servono tutti e due.
Esatto, ma lo farebbero comunque, capito? Ecco, non è che risolviamo nessun problema se togliamo i finanziamenti.
Però lo Stato risparmia un po' di soldi.
Risparmia un po', tocca vedere poi come li investe. Insomma.
Tocca vedere come li investe. Certo.
Certo, invece eliminare gli abusi, perché poi ci sono tanti modi per i giornali di prendere i soldi dallo Stato. Ci sono i finanziamenti all'editoria, ci sono i finanziamenti dei giornali che sono legati a gruppi parlamentari e ci sono i giornali organi di partito, quindi ci sono ben tre modi. E questo crea dei casi scandalosi come quello del Campanile, il giornale dell'Udeo, per esempio, che è un giornale inesistente. Ce ne sono tanti, però non è solo il Campanile. Credo che anche la stessa Lista di Pietro abbia un giornale che non esiste, ma che prende soldi dallo Stato. Non sono sicuro, ma credo di sì. Perché qua praticamente tutti i partiti hanno dei giornali, ma tu, Francesco, quanti giornali di partito conosci?
Non saprei.
Europa, l'Unità, il Secolo d'Italia, la Padania. Gli altri li conosci?
Sono ufficiali,
non è che sono tutti ufficiali, ma questi stanno in edicola almeno.
Sì, certo.
Mentre il Campanile non lo trovi in edicola, lo trovi solo per abbonamento, ci lavorano tre persone, sappiamo che poi alcuni erano parenti, insomma, è una cosa abbastanza scandalosa. Cioè, sono giornali che esistono sulla carta nel senso
in teoria
sì, magari ne escono pochissime copie, se le distribuiscono per abbonamento. Report ha fatto un'inchiesta bellissima proprio sui giornali, quindi il problema non è togliere i finanziamenti all'editoria, ma evitare che questi finanziamenti consentano poi a dei giornali inesistenti di prendere dei soldi.
Ok, questo è il secondo punto.
Il terzo punto è l'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Anche questo, io non mi trovo d'accordo, non perché essendo giornalista voglio difendere la corporazione, perché anzi io credo che è vero, è una corporazione, ma io non me ne sento parte più di tanto. Non è questo il punto, ma ripeto, anche lo stesso Flavio dice, a me se me la tolgono, cioè, noi risparmiamo 100 euro l'anno insomma alla fine se ci tolgono l'albo dei giornalisti. Non credo che serva molto, io, l'albo dei giornalisti, ma non credo nemmeno che toglierlo serva a qualcosa, nel senso che abolire l'albo dei giornalisti avrebbe senso in due casi. Il primo, se i giornalisti fossero una casta privilegiata come per esempio i politici, no? Cosa che non sono, nel senso che noi giornalisti l'unico vantaggio che abbiamo, oggettivo, se vuoi che te lo dico proprio, oggi come ora, a parte le convenzioni che si fanno
qualche volta, andare gratis allo stadio, al teatro, così.
Ma questo non è che perché sei giornalista, questo è perché lavori per un giornale che è diverso. Cioè l'accredito te lo fa il giornale, tu non devi avere necessariamente, non so per lo stadio insomma, ma per il teatro tu non devi avere necessariamente l'iscrizione all'albo, tu basta che hai un giornale che ti accredita e ci vai. L'unica cosa che la tesserina ti dà, a parte lo sconto sul treno, per esempio, sì, ce l'hai, ma devi comprarti un'altra tessera che costa 50 euro e dopodiché c'è uno sconto del 5%.
Alla faccia dello
che
sconto.
Sono convenzioni, in realtà, non sono privilegi. No, l'unica cosa sono allora, abbiamo il permesso per la zona traffico limitato.
Ah, sì?
Sì, basta sapevo. Che presenti la tessera e prendi il permesso per la zona traffico limitato e entri gratis nei musei statali, che non è che siano poi tantissimi. Io non mi è mai capitato finora. Soltanto una volta sono a Castel Sant'Angelo, solo che ho beccato l'estate che facevo un'iniziativa particolare che era stata appaltata a una ditta privata. Di conseguenza si pagava il biglietto.
Hai pagato.
Quindi in realtà questi sono gli unici due cosiddetti privilegi. Quindi
che
non
credo sono motivi, proprio scandalosi.
La seconda era se, come lascia intendere Grillo in alcuni articoli del suo blog, se per poter scrivere tu devi essere giornalista. Lì sarebbe ragione Grillo, perché tutti hanno diritto di fare l'informazione. Non è possibile che l'informazione...
Per saper scrivere, secondo me occorre saper scrivere, oltre che essere giornalista.
Esatto, ma questo è così però, perché per aprire un blog non devi essere giornalista. Per scrivere su un giornale, cioè Renato Farina è stato radiato dall'albo dei giornalisti e continua a scrivere sul Libero. Perché qualsiasi libero cittadino può scrivere su un giornale. L'unica cosa che l'unico vincolo, diciamo, è che un giornale deve avere un direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti, ma solo il direttore responsabile. Insomma, francamente non è che
fa da parafulmine un po', via.
Sì, è responsabile legale, certo. No? Ma in realtà chiunque può fare informazione in Italia e non serve essere giornalisti. Quindi questa abolizione dell'albo, sinceramente non ne vedo l'utilità. E qui, diciamo, Io per ora chiuderei questa parentesi, poi la riapriremo magari in futuro, torneremo a parlare di informazione e di giornalismo, ma invece adesso io vorrei dedicare questa seconda parte della puntata a quello che dicevamo, cioè
abbiamo pochi minuti, Arnaldo.
A questo check, ci concentriamo, okay. Ma è una cosa molto molto importante.
Vai con lo check.
Perché è davvero una cosa che ci può aiutare.
Allora ci sono dei ragazzi che si sono inventati una cosa qui a Napoli, perché avete delle idee straordinarie. Si può sostituirsi, non so, alla banca, alla moneta. Si può operare in un modo che la moneta possa essere superflua. Si può, dico. La moneta, diceva un grande professore Aurigi di Gerber, un grande catedratico, dice, aveva questo è morto con questo dubbio, ma è una lacuna di giurisprudenza che abbiamo, ma nessuno ha dato una risposta, nessuno! Alla domanda di chi è la proprietà della moneta, nessuno sa rispondere, perché la proprietà della moneta è dei cittadini, perché diamo noi il valore a un pezzo di carta, che è un pezzo di carta con stampigliato una cifra, ma come valore potrà avere qualche euro di stampa e qualche euro di carta. Ma 100 euro, chi dice che valgono 100 euro? Io che li do e tu che li accetti. Siamo noi. Se la proprietà dei soldi allora è nostra, alla domanda se la proprietà dei soldi sono nostri, perché la banca ce li presta?
Cazzo!
Giuro sulla mia famiglia, nessun giurista ti guarda e uno cosa dice? Cosa dice? Non sanno rispondere perché non c'è risposta, perché è esattamente vero, è un incantesimo. Allora, alcuni monetaristi di fama internazionale, da Herman Daly della Banca Mondiale, non parliamo di questi ragazzi che operano qui a Napoli, e insigni economisti, Herman Daly della Banca Mondiale, dicono che si può sostituire la moneta con altre cose, cazzo se si può, l'hanno fatto in decine di città negli Stati Uniti, in Germania, in Austria, ci sono piccole comunità che non si cambiano più soldi, non hanno più bisogno di una banca, si cambiano dei pezzi di cose, una cosa del Monopoli. Qui a Napoli ci sono già 20.000 persone, oggi migliaia di persone a Napoli si scambiano questi cheque. Cheque vuol dire sconto, Filippo vuol dire sconto, che famiglia, cheque, sono questi qua, sono biglietti così. Tu devi firmare una cosa che ci stai e dici e decidi quanto sconto vuoi fare, per esempio un 20% di sconto lo fai. Allora, quando viene uno a fittare un video da te, ti dà questo, ti dà i soldi, più ti dà questo in sostituzione del 20% di sconto. Gli fai il 20%, ti dà uno check da 20, che vale 20%. Tu a tua volta, con questo pezzo di carta che si chiama check, quando vai a fare la spesa, se il verduriere ha fatto lo stesso con te, accetta il tuo 20% di sconto, quindi non paghi il 20% dal verduriere, e ci scambiamo così. Tu hai la stessa frutta, quell'altro la stessa cassetta, possiamo scambiarci servizi, beni, sostituendo il 20% della moneta. E lì, ma hai già capito tutto, tu hai già capito come metterlo nel culo, avete capito? Ma non sono cose che vi dico io, sono cose che stanno avvenendo nella vostra città.
È una iniziativa appunto che è stata presa, inizialmente è nata a Napoli, in Italia, proprio da un gruppo di amici di Beppe Grillo di Napoli, che poi si è costituito in associazione. A Terni appunto l'ha fatto il meetup ternano degli amici di Beppe Grillo, ma è stata appoggiata anche dalla stessa Confcommercio. Perché? Perché è una cosa che, come ripeto, serve a risparmiare, quindi tutti risparmiano, tutti ci guadagnano, nessuno ci rimette.
Ma come si fa ad avere questi check?
Allora, come si fa ad avere questi check? Questa è la parte calda, nel senso che gli check, la prima distribuzione degli check a Terni avverrà il 25, 26 e 27 aprile in Piazza Europa.
Quindi venerdì, sabato, domenica.
Quindi chi ci ascolta sia venerdì sia sabato che domenica può andare in Piazza Europa e prendere questi check.
Verranno... Non è che deve dare degli euro per avere gli check.
Assolutamente no. Allora, ecco, prima ho detto tutti ci guadagnano, nessuno ci mette. No, allora, tutti risparmiano, nessuno ci guadagna, nessuno ci rimette, cioè non c'è lucro nello check, nel senso che appunto si tratta, questi check verranno distribuiti gratuitamente a chiunque vorrà, sarà un carnet diciamo di 100 euro in check, da 50 centesimi, 1 euro e 2 euro e 5 euro.
E si possono usare?
Si possono usare nei tutti gli esercizi convenzionati, ovvero allo SHEC, diciamo, aderiscono sia dei commercianti, sia dei professionisti, chiunque ha un'attività privata, cioè può essere un dentista, può essere un meccanico, può essere no, chiunque ha un'attività privata, sono esclusi dallo SHEC volutamente i supermercati, i centri commerciali, le banche, insomma tutte le multinazionali, no? Quindi è una cosa che riguarda soltanto la gente.
Quindi se io vado a comprare sotto casa un etto di prosciutto posso pagare se il negoziante è
d'accordo? Puoi avere uno sconto. Allora, se tu vai in un esercizio convenzionato con lo SHEC, tu avrai uno sconto che credo sia variabile, però per esempio il 20%, allora il negoziante, tu pagherai l'80% con gli euro e il 20% con lo SHEC. A quel punto il tuo norcino da cui hai comprato il prosciutto andrà dal dentista per esempio e pagherà una parte
300 euro
più non so 200 euro in SHEC. Okay. Cioè questo sconto, appunto, uno sconto che cammina, perché non è un buono sconto che tu vai a spendere e poi qualcuno lo incassa o, certo, o lo togli dalla circolazione, ma la gente può continuare a usare.
E la cosa, mi pare di capire, Arnaldo, è perfettamente legale.
È assolutamente legale e, ripeto, è anche approvata, tra l'altro appoggiata dalla Confcommercio di Terni, proprio perché è una cosa che serve fondamentalmente a stimolare l'economia locale, proprio che sappiamo è oppressa dalle multinazionali, dai centri commerciali per quanto riguarda i piccoli negozi.
E quindi, a farci risparmiare qualcosa.
E risparmiamo tutti, perché che cosa succede? Cioè, di fatto, che cosa succede, Francesco? Che tutti, cioè, si può spendere... no? Si possono comprare le cose senza spendere soldi.
Mi piace.
Tutti risparmiano. Ma questo da dove deriva? Dal fatto che appunto noi oggi le monete le prendiamo da chi? Dalle banche. Le banche, allora questo diceva Beppe Grillo, il denaro è pubblico, no? Allora perché le banche ci devono prestare il denaro? No? Cioè, da dove nasce? Cioè, questo noi viviamo in un momento in cui la finanza è talmente malata che noi ci ritroviamo ad avere un debito pubblico che aumenta sempre di più. La vita appunto costa sempre di più, ma non si capisce poi chi è che ci guadagna in tutto questo. Ci guadagna chi opera nella finanza, nell'alta finanza, cioè non ci guadagna né il negoziante né il consumatore, non ci guadagna nessuno. Quindi questo sì, lo SHEC è un po' un ritorno al baratto per certi versi, no? Cioè ci mettiamo d'accordo tra di noi per risparmiare. Alla fine, ripeto, se questa cosa assumesse dimensioni gigantesche, ci rimetterebbero soltanto quelli che oggi speculano sulle nostre tasche.
Che sarebbe ora che ci rimettessero.
Esatto, anche perché poi, insomma, la cosa importante da sottolineare è che questi SHEC, allora, a Terni è bello perché sono anche local, come dire. Cioè,
è scritto Terni, no?
Cioè, si chiamano a Terni, si chiamano Tirus.
Quindi non li posso spendere, per dire, a Perugia non li posso spendere.
No, e questa è la cosa bella, che li vuoi spendere. A parte che Perugia credo che sia lo stesso SHEC, non so se c'è proprio il Tirus anche a Perugia. Però comunque questa cosa è stata organizzata, all'inizio è partita da piccoli, no, esperimenti locali. Si sono federati, c'è un'associazione nazionale che si chiama Arcipelago che gestisce gli SHEC. Quindi le missioni che verranno fatte, anche queste eternane, sono nazionali.
Ho capito.
Quindi ognuno lo chiama a modo suo lo SHEC.
Però può essere usabile.
Esatto, quindi tu vai a Napoli, dove lo SHEC già c'è da qualche mese, è vero che poi è stato se ne è parlato molto anche sulle televisioni nazionali.
E lo usi.
Tu vai a Napoli e usi lo SHEC a Napoli, vai a Roma, vai nei circuiti convenzionali di Roma e usi lo SHEC, quindi è una moneta di fatto nazionale.
E per sapere quali sono i negozi, ci saranno dei manifesti, dei volantini,
esatto, eccetera. Chi aderisce espone ovviamente un cartello con scritto che lì si adopera lo SHEC. Al momento a Terni sono un centinaio
sono tanti,
gli esercizi che considerando che stiamo partendo adesso, non siamo ancora partiti, si parte appunto venerdì. Quindi certo
sono generi di tutti i tipi, per dire, anche se uno va a comprare un CD.
Sì, qualsiasi aderiscono, appunto, ripeto, commercianti, quindi persone che hanno un negozio, quindi ripeto, non i supermercati, ma i negozianti, i piccoli esercizi, ma anche i professionisti, chiunque ha
dentista,
sto pensando,
come dicevi prima,
sì, io sto pensando di mettere una quota SHEC anche nell'abbonamento di adesso, per esempio.
Ah, perché no?
Chiunque ha una piccolo esercizio,
anche un'edicola, per esempio.
Credo di sì, insomma, sì, chiunque ha un esercizio, ripeto, a Terni sono 100 per ora. Ma
speriamo,
Napoli,
che crescano.
Sì, beh, ma a Napoli stiamo già nell'ordine di centinaia di migliaia di euro in SHEC,
okay,
che vengono.
E c'è un limite che verrà dato a ogni persona?
Sono 100, per ora verranno distribuiti 100, 100 euro, diciamo. Ogni SHEC sono vere e proprie banconote, ovviamente. Buoni.
Bisognerà dare un documento, qualcosa?
No, non credo.
Perché
non
se
credo.
Uno fa tre volte il giro, gli danno 300
Vabbè, certo.
euro.
Ma, sì, ma in realtà poi, ripeto, la distribuzione è una cosa che serve a far partire la cosa, ma essendo una cosa che parte completamente gratuitamente, e siccome questi non sono convertibili, cioè non è che tu...
Vai in banca e ti danno gli euro.
Ma non puoi andare neanche da un esercizio convenzionato e gli dici io ti do
no, devi solo 50 acquistare.
E tu mi dai. Quindi in realtà, ripeto, non ci guadagna nessuno, cioè nessuno può speculare sugli certo. check perché servono solo a risparmiare, non servono a spendere.
Ci puoi acquistare
dei prodotti, ma non puoi
come se fossero dei buoni sconto, dai, diciamo qualcosa del genere.
Sono dei buoni sconto perché poi di fatto non so se ci sarà qualcuno che accetterà integralmente gli check, cioè per esempio appunto io vendo una cosa, la vendo direttamente in check,
ci vorrà un'integrazione di euro.
Esatto, per ora sono proprio dei buoni sconto, okay. Cioè chi accetta lo check non è che non prende soldi, ma prende meno soldi, quindi un buono sconto serve, certo. appunto, ripeto ancora una volta, a risparmiare.
Va bene.
Ripeto, la rete di check comprende oggi, a parte è nata l'idea di questa moneta complementare sin dagli anni 80 in Gran Bretagna, è nata, quindi esiste in varie parti del mondo, chissà che alla fine non si crea uno check europeo addirittura, no? È un alternativo o complementare all'euro.
Si troverà anche nel Nasdaq magari. O nel... chi lo sa.
Speriamo di no.
Speriamo di no.
Diventa un brutto segno. Però ecco, oggi sta le città, oggi è presente in 30 città italiane lo check. Tra queste c'è Firenze, Milano, Pistoia, Napoli e Roma. A Roma il gruppo è ancora piccolo, a Napoli invece, ripeto, dove è nato proprio lo check italiano, sono già davvero migliaia e migliaia di persone che partecipano a questa operazione. È un'operazione, ripeto, meravigliosa, che non può che mettere d'accordo tutti, non metterà d'accordo l'alta finanza.
Peggio per loro,
banche,
chi se ne frega. Con tutti esatto. i soldi che ci rubano nei conti correnti, non ho capito.
Però ecco, io trovo particolarmente significativo che questa iniziativa, che è partita, lo ricordiamo, dal meetup ternano di Beppe Grillo, noi appunto ringraziamo Andrea Conti, che è il coordinatore, che è anche il presidente dell'associazione Tirus, appunto, che gestirà questi check, ma che è stata appoggiata dalla Confcommercio e che si sta allargando, insomma, ci sarà questa grande distribuzione. Dopodiché, ecco, questo lo diciamo in conclusione.
Al volo.
I check saranno da 50, 1 euro, 2 euro, 50 centesimi, 1 euro, 2 euro, 5 euro e 10 euro
okay.
Verranno distribuiti. Poi esistono anche da 50 euro, i check però per ora non verranno distribuiti questi.
Allora,
per chi non potesse
venerdì, sabato e domenica
partecipare, può chiamare questi due numeri che ora vi diamo per chiedere informazioni, o poi restando collegati sia con il nostro sito www.radioadesso.it sia con il sito del meetup di Beppe Grillo, che trovate ovviamente sul sito di Beppe Grillo www.beppegrillo.it, e andate a cercare il meetup di Terni, potete anche sapere quando verrà fatta la prossima distribuzione pubblica di check. I numeri allora da chiamare sono 0744 080171, oppure potete contattare anche il numero di cellulare 329-000-3944.
D'accordo, Armando.
Ripeto, per qualsiasi informazione, per riascoltare questa puntata,
radioadesso.it,
commentate anche, se volete anche chiedere maggiori delucidazioni potete lasciare un commento e noi vi risponderemo. Torneremo senza dubbio a parlare del V-Day 2, torneremo senza dubbio a parlare degli check.
Anche perché dovremo capire che un successo ha avuto,
esatto,
questa iniziativa.
Esatto.
Allora, venerdì, sabato e domenica, 25,
Piazza
26
Europa.
E 27 aprile, Piazza Europa, partecipate numerosi, grazie Arnaldo che
tornerà come sempre la prossima settimana.
E allora possiamo vedere dove vanno a finire i nostri soldi, per esempio. Volete che ve lo dica o vado via prima? Ve lo dico? Possiamo vedere dove vanno a finire i nostri soldi, il risparmio. A Parma c'è il processo. Mi hanno di nuovo chiamato. Ma è possibile che queste cose sui giornali non ci vanno? Non ci vanno. Perché abbiamo dei giornali che non hanno più senso, che sono in mano degli editori, che sono manipolati, che sono sovvenzionati con i nostri soldi. È libero mercato. Ora, sovvenzionare la lirica, la musica, qualche cinema d'autore va bene, ma dei giornali che... perché sovvenzionare delle cose? Tu fai un bel giornale, chi lo compra ti sovvenziona quando te lo compra. Noi con le nostre tasse sovvenzioniamo delle cose che, quando l'ho saputo, ho detto ma siamo pazzi? Per esempio, vi faccio due esempi. Ma perché io devo sovvenzionare con 13.000 euro l'anno, 26 milioni poco, con le nostre tasse, perché dobbiamo sovvenzionare l'agrotecnico oggi? Ma che cazzo me ne frega me dell'agrotecnico? Perché dobbiamo sovvenzionare con 20.200 euro Friuli nel mondo? Friuli nel mondo. Ma io sono ligure, che cazzo me ne frega? Trentini nel mondo, 23.000 euro, trentini. L'aeronautica, l'Italia, rivista l'aeronautica, 42.000 euro con le nostre tasse. L'aeronautica, il messaggero di Sant'Antonio. 109.000 euro il messaggero di Sant'Antonio. Liberal, 563.000 euro l'anno. Liberal, l'annuario delle barche a vela, 516.000 euro le barche a vela. Perché non se lo paga da lei, ma sto cazzo di rivista qua? Ma che cazzo? Motocross, 516.000. La rinascita, 907.000 euro l'anno la rinascita. Sportsman, i cavalli, questi sconosciuti, i cavalli, 2.582.000 i cavalli, che gli danno il Viagra, c'hanno già un uccello, più il Viagra, 2.582.000. Linea, due pagine di merda, linea, 2.582.000 euro all'anno. L'amore vince, 3.703.000 euro all'anno, l'amore vince, che mi state sul cazzo tutti! Liberazione, 3.718.000 euro, 7 miliardi. L'unità, 6.817.000 euro, 13 miliardi l'unità, 13 miliardi, un miliardo, più di un miliardo al mese. Il foglio... 3.511.000 euro l'anno con le nostre. Il foglio è quel direttore Platinet con la barba. Il foglio. 3.500.000. E poi escono questi giornali. France Telecom e i titoli telefonici di mezza Europa crollano in borsa. Gli spettatori dell'ultimo show di Beppe Grillo non saranno sorpresi. Da tempo il comico genovese cavalca la polemica sui costi delle bollette diffondendo il verbo di Skype, il software che permette di telefonare via internet a poco prezzo se non gratis. Così facendo, Grillo ha anticipato il motivo con cui gli analisti finanziari hanno spiegato l'ondata di vendite che giovedì 12 si è abbattuta in borsa sul colosso parigino e sull'intero settore dell'europeo del telefoni. Ma io scherzavo.